La storia in podcast di Focus.
Il Risorgimento italiano è un fenomeno, io lo definisco grandioso, del secolo XIX, perché attraverso il Risorgimento, che è il progetto di unificazione italiana dei tanti stati che componevano l'Italia, l'Italia allora era una penisola strategicamente importante, dove c'erano interessi dell'Austria, della Spagna, della Francia, quindi delle grandi potenze europee. E a fronte di questo la suddivisione in tanti stati e staterelli conveniva a tutte le grandi potenze dell'epoca che facevano la loro politica, e in più c'erano gli stati della Chiesa che rappresentavano il potere temporale dei pontefici. A tutto questo si contrappone questa idea di nazione che deve avere un proprio stato nazionale, che si costruisce ed è figlia della Rivoluzione francese, dell'illuminismo, della borghesia che sta crescendo, che vuole avere una voce in capitolo nella amministrazione del proprio futuro. Nasce questo movimento dal basso, certo prima nelle elite intellettuali, ma contrariamente a quanto si pensa anche molto dal basso, verso un progetto di unificazione di uno Stato nazionale che possa confrontarsi con gli altri Stati a livello della Francia, degli altri Stati nazionali che si erano realizzati prima. Se si verifica, come poi si verifica, il processo di unificazione, si deve anche alla contrapposizione tra le varie grandi potenze dell'epoca. Un esempio più importante di tutti è quello dell'Austria-Ungheria, che è interessata a mantenere i suoi domini in Italia. La Francia, che vuole ridimensionare il potere dell'Austria-Ungheria, è invece favorevole, forse non del tutto all'unificazione italiana dalle Alpi fino alla Sicilia, ma sicuramente a diminuire quella che è la presenza dell'Austria in Italia. A questo si aggiunge un'antica contrapposizione tra l'Austria e la Francia nei Balcani, dove anche nella penisola balcanica man mano si stanno evidenziando nelle varie, diciamo, nazionalità la composizione, lo sviluppo di un'idea di nazione. Per idea di nazione si intende ovviamente quello che significa riconoscersi in una cultura, in una lingua e nelle tradizioni e anche in un territorio. Tanto è vero, e lo dico perché siamo anche nell'anno di Dante, Dante deve parte della sua fortuna anche proprio al Risorgimento italiano, cioè nella ricerca di padri in qualche modo spirituali di questa unificazione, vennero riscoperti una serie di personaggi, di letterati, di poeti, di scrittori. Uno dei progetti di riflessione teorica era una confederazione di stati sotto l'autorità del Papa Gioberti. Si contrapponeva a Mazzini, con invece un'idea addirittura repubblicana, e quella poi di Mazzini sarà una predicazione molto interessante, che non ha conosciuto la fortuna che avrebbe dovuto conoscere. Sono tanti stati che insistono sulla penisola con influenze diverse, comprese sicuramente il regno delle due Sicilie, il regno dei Savoia, e per molti aspetti anche culturalmente vicino a quella che è la Francia in qualche modo, non la Francia rivoluzionaria, certo, però dalla Francia rivoluzionaria prende molte cose, tant'è vero che tutti i perseguitati, diciamo a causa delle idee risorgimentali, finiscono per rifugiarsi proprio in Piemonte, a Torino, e Torino diventa un po', come dire, l'incubatore in qualche modo di questa idea, che poi verrà sposata in maniera intelligente da Cavour e utilizzerà anche questa cosa nel progetto, come vedremo poi la storiografia giudicherà in modo diverso, tale per cui i Savoia possano estendere la loro, virgolette, dominazione su tutto il territorio nazionale. Il regno importante delle due Sicilie, che diciamo di tradizione di origine spagnola, perché poi i Borboni sono collegati ai Borboni di Spagna. Al centro abbiamo gli stati della Chiesa, come dicevo prima, che rappresentano la consistenza del potere temporale dei papi, ma già in quel secolo e anche nei secoli precedenti c'era chi metteva in discussione questo ruolo temporale del papa, diciamo. La giustificazione era che senza anche un potere temporale la Chiesa non avrebbe avuto quel riconoscimento che avrebbe dovuto avere. Lì si apre un grande problema, non solo con Pio IX, Gioberti, una prima quasi adesione in qualche modo a delle idee che andassero verso lo sviluppo di una unificazione, di una federazione degli stati italiani. E poi però prevale, come dire, anche in Pio IX, che veniva definito il Papa liberale, non a caso prevale invece il senso di ritirarsi da questo contesto. E poi ci sono tutti i Ducati, Parma, tutta questa miriade di piccoli stati che sono sostanzialmente sotto l'influenza degli Asburgo comunque. Più assente da questo discorso è tutta l'area tedesca, ma perché l'area tedesca ancora non è unificata. Noi vedremo che mentre in Italia c'è questo fermento, gli stati tedeschi inizieranno a unirsi attraverso una sorta di quello che oggi chiameremo un mercato comune, cioè negli stati tedeschi nasce un'idea che poi ritroviamo, mi piace dirlo questo, anche nel processo di formazione dell'Unione Europea. Facciamo l'unificazione economica, poi faremo quella politica. In Italia invece il percorso è esattamente l'opposto. Si punta all'unificazione politica per poi arrivare all'unificazione economica, anche con le problematiche che poi conosceremo, come la famosa questione meridionale. I Savoia hanno uno strano destino, potremmo dire, per essere una casa regnante, perché in realtà subiscono queste influenze anche, virgolette, liberali in maniera molto tenue, perché poi anche questo è un processo che va per alti e bassi. Non dobbiamo dimenticare però che intorno al 1848 c'è un sommovimento generale in tutta Europa in fondo e si chiedono gli statuti ai sovrani, uno statuto che è un po' quello che oggi noi identifichiamo come carta costituzionale. In qualche modo quel rapporto che il sovrano è tale per volere di Dio e del popolo, qui si dovrebbe trasformare invece con un meccanismo che è, sì, sovrano per volere di Dio e del popolo, ma attraverso una regolamentazione in qualche modo che è lo statuto, dove prendono spazio però anche tutte quelle forme, prendono consistenza, perché già esistevano quelle forme che sono previste dallo statuto, come le camere di consiglio, cioè tutta una serie di meccanismi che poi proseguendo nel tempo saranno quelli che conosceremo come i parlamenti, come le diete, poi assumono i nomi in base anche ai posti dove si trovano. I Savoia sono una monarchia che probabilmente non aveva nemmeno in mente di diventare una monarchia nazionale, è stata più la politica poi di Cavour e le capacità che Cavour ha avuto, alleandosi con la Francia, convincendo la Francia, cedendo anche alcune cose alla Francia, di coinvolgerla in questo processo e di man mano allargare, estendere la configurazione del Regno di Sardegna. Fino poi al punto, certo utilizzando sapientemente, se uno pensa, non ne stiamo parlando, ma se uno pensa a come viene utilizzata la capacità militare di Garibaldi da Cavour e anche dai successori nel processo risorgimentale, sicuramente è qualcosa di straordinario, perché formalmente Cavour, per entrare nel novero e nel consenso delle potenze, partecipa alla guerra di Crimea. Siamo al 1853-56, quindi in qualche modo il piccolo Piemonte così si certifica all'attenzione del mondo di allora. Poi c'è anche una decadenza interna di alcuni stati, perché oggi che si tende a rivalutare molti aspetti del regno borbonico, in realtà era Sì, alcune cose erano state fatte dai Borboni, non c'è dubbio, si ricordano sempre la Mongiana, alcune aziende manifatturiere, ma sostanzialmente la decadenza, diciamo, dei Borboni era già un fatto consistente, tanto è vero che poi le adesioni al processo risorgimentale se ne sono anche da parte delle élite del sud, non tutte. Tanto è vero che dopo l'unificazione avremo tutto il grande problema del brigantaggio, della reazione all'unificazione. Quello Stato italiano probabilmente interviene anche in maniera eccessivamente energica, perché viene considerata una campagna di guerra a tutti gli effetti, quella contro il brigantaggio. Quindi questo probabilmente lascia dei segni e delle cicatrici che fanno fatica a rimarginarsi, ma finanche le truppe garibaldine, che pure sono quanto di più, potremmo dire, volontario, approssimativo, liberale, eccetera, che siano mai esistite, però poi nella repressione al brigantaggio si comportano come tutti gli altri.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.